Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Super Robot Wars 2.
Ma prima di cominciare dobbiamo farvi questa domanda. La domanda del giorno che ci siamo abituati un po' a fare da qualche episodio a questa parte. Voi li conoscete i robottoni? Qual è il vostro robottone preferito? Questo ci piacerebbe tanto saperlo, quindi se avete SpeakPipe semplicemente cliccate su uno dei link che trovate qua sotto e potete mandarci un audio con queste risposte che utilizzeremo proprio negli stessi episodi. È un gioco di robottoni, che bello un gioco di robottoni.
Infatti dopo aver fatto il primo Super Robot Wars non vedevo l'ora di fare il titolo successivo, perché cominciano a arrivare anche i robottoni di una certa levatura, quindi un po' l'inizio di questa serie come vedremo, ma aggiunge i primi passi, le prime innovazioni che poi diventeranno punto stabile di questa serie che ancora adesso sforna giochi ogni anno.
Eh sì, allora cominciamo a calarci nell'ambiente Famicom con un po' di musica. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Super Robot Wars 2, uscito nel 1991, sviluppato da Winkysoft, pubblicato dalla Banpresto che si occupa di questo brand, ed è uscito per Famicom e poi una conversione per Game Boy e successivamente per PlayStation 1. La cosa particolare è che è l'unico gioco della serie di Super Robot Wars apparsa sul Famicom ed è esclusiva giapponese ed è uno strategico a turni.
Questo second Super Robot Wars o Super Robotizer, come è conosciuto in Giappone, è il primo della serie canonica classica, di quella che è la timeline classica. Ce ne sono diverse perché i giochi di Super Robot Wars sono veramente veramente tanti, ma cosa succede? Questo è il secondo gioco pubblicato della serie che si differenzia dal esperimento, chiamiamolo così, cioè quello per Game Boy che abbiamo trattato in un episodio passato dell'enciclopedia dei videogiochi e che ci serve un po' da base di partenza per poter descrivere questo gioco. Dicevo, la timeline iniziale parte parte con questo gioco e comprenderà Super Robot Wars 2, il 3, il 4 e qualche spin-off qua e là, Gaiden, chiamateli un po' come volete, perché si inseriscono all'interno della storia. Bello perché effettivamente c'è una storia. All'inizio era semplicemente distruggi il cattivo, qua invece cominciano a complicarsi le cose e ci sarà una delle caratteristiche fondamentali di questi giochi, ovvero il crossover, non semplicemente crossover, chiamiamolo così, non semplicemente per buttarci dentro gente, ma cominciano ad esserci delle belle interazioni sia dalla parte positiva con i robottoni che cominciano ad allearsi e a scontrarsi anche i piloti come personalità tra di loro, sia dal parte dei cattivi con alleati che si formano, nuove alleanze tra i cattivi per combattere i cattivi delle altre serie, i buoni delle altre serie. Quindi molto bello perché diventa un po' un misto, ma è giustificato a livello di storia in una maniera interessante.
È un po' il sogno videoludico di chi come noi guardava i vecchi cartoni di Mazinga, Goldrake, Getta Robot e vedeva queste videocassette uniche nel loro genere, dove Mazinga contro Goldrake, Goldrake contro Devilman, degli scontri, dei dream match, dei dream team che in questi giochi prendono vita. E in questo primo capitolo della saga regolare vediamo il ritorno dei robot del primo gioco come Getta Robot, Mazinga e Gundam, e nuovi debutti come Goldrake, boss robot dalla serie di Mazinga, e la presenza del primo robot creato ad hoc per questa serie, Masao Kishin, che vediamo comparire per la prima volta e che poi vedremo anche nei titoli successivi. Quindi bellissima l'idea dell'unione di queste serie, ma anche bello lo zampino, la creazione di personaggi nuovi che contraddistinguono questa serie. Inoltre ai robot che vengono aggiunte anche le varie modalità. Non avremo le solite missioni vai e sconfiggi tutti, ma comincia a esserci un po' più di strategia e un po' più di obiettivi differenti.
Sì, come dicevamo, questa serie prende tanto da Fire Emblem, prende tanto da Famicom Wars che stanno uscendo proprio in questo periodo. Diciamo che sono tre filoni che vanno nella stessa direzione, vanno in direzioni diverse, ma partono più o meno dalle stesse caratteristiche di base, quindi una plancia di comando a scacchiera, le nostre unità che possiamo muoverle tutte quante nel nostro turno, attacchi, peculiarità di alcuni robot, in questo caso robottoni rispetto ad altri, alcuni volano, alcuni sono più forti in acqua, eccetera eccetera, mentre ad esempio in Fire Emblem è molto più legato alla singola persona. Diciamo che c'è un po' di elemento da una parte e un po' di elemento dall'altra, ma è molto bello perché a livello di produzione di questi giochi non c'è mai stata una grossa competizione, anzi c'è stato molto supporto da ben presto, tra Winkysoft che in realtà è lo sviluppatore di questo gioco, poi successivamente sarà ben presto stessa che si metterà a svilupparli, però insomma è molto bello lo spirito di creiamo dei giochi che piacciono alla gente, un genere che piace, quindi vediamo di svilupparlo. Yuga citava Masao Kishin, che è quello che genererà tutta una serie di OG, Original Generation, con tutti i robot inventati di sana pianta per il gioco, che subiranno poi l'effetto contrario, cioè mentre cartoni animati, anime e manga diventano parte del videogioco, in questo caso abbiamo il contrario, vengono creati manga e anime partendo dal videogioco, ed è una cosa molto bella perché tra l'altro la serie proprio tipica di Masao Kishin ha un interessante sviluppo, perché parla di macchine ma parla anche molto di magia legata alle macchine, cosa che invece nelle classiche serie di Mazinga, di Getter eccetera è molto più legata alla tecnologia pura.
Per capire l'innovazione che questi tipi di giochi hanno creato, quelli di Super Robot Wars, arriviamo a un esempio eclatante che è anche, mi ricordo, il gioco Namco X Capcom, che prende le meccaniche di Super Robot Wars perché era dei dream team, delle sfide che si potevano solo sognare tra i personaggi Capcom, come quelli di Street Fighter e le varie IP, con quelli di Namco. Quindi prima di Street Fighter X Tekken c'era Namco X Capcom. Quindi vedete che da questa idea prettamente giapponese, della cultura giapponese di robottoni, infatti questo gioco è uscito solamente in Giappone, al giorno d'oggi siamo arrivati a brand molto maggiori, molto più in vista, conosciuti a livello mondiale, che utilizzano con degli esperimenti questo tipo di gioco. Quindi è un'idea vincente che è rimasta nel cuore di tutti. Io mi ricordo assieme a te Ace, quando abbiamo cominciato a giocare a questi giochi con il 3, siamo rimasti esterrefatti non tanto dalla giocabilità, perché comunque l'RPG a turni era già tra i nostri generi preferiti, ma proprio lo sfruttare i robottoni, quindi questa strategia con le tattiche, vedere le varie mosse, perché poi verrà ampliato anche il roster di robot man mano che usciranno i giochi, e quindi una grande esperienza per gli appassionati.
Sì, è una sensazione molto particolare perché, come abbiamo detto in partenza, in Giappone era molto facile fare crossover, lo è ancora adesso, mentre per un release mondiale al tempo era ancora un mercato abbastanza di nicchia, nonostante in Italia Italia abbia un corso tutto suo, l'epoca dei robottoni con i cartoni che sono stati importati e tradotti, e ce ne sono veramente tanti. Ma quello che succede è soprattutto un discorso di licenze, perché sono tante licenze, ognuna per ciascuno delle serie di robottoni. Qua, se facciamo il conteggio, ci sono 13 serie che sono tutte quante all'interno, tra Get a Robot, Get a Robot G, e poi c'è Gundam, che sono altre 200 serie solo loro. Quindi veramente c'è tanto di crossover, e sarebbe stato molto difficile comprare le licenze mondiali per tutti quanti. Ed è la stessa sensazione di stupore che hai a giocare questo gioco, che ad esempio ho avuto giocando Jump Ultimate Stars o Jump Superstars, dove prendono tutti quanti i manga che ci sono all'interno della rivista Jump per fare questo gioco di crossover. In quel caso è un picchiaduro a incontri stile Smash, più o meno, per darvi una infarinatura generale di come si comporta il gioco. Però effettivamente è quello stupore interessante. Il gioco però è anche fruibile nella nostra lingua, per fortuna, diciamo, perché è stato tradotto dai ragazzi di Aeon Genesis prima, che sono un gruppo di traduttori americani che fa traduzione dal giapponese. È stata poi fatta una traduzione in italiano, quindi ve lo potete giocare, è molto ben fatta.
A differenza del suo predecessore, Super Robot Wars 2 inserisce una meccanica che diverrà stabile nella serie, ovvero introduce i poteri dei vari piloti che guidano i robottoni. Se nel primo gioco era la sensazione di essere noi a guidare tutti i robot, in questo caso viene data un po' più di personalità ai personaggi, perché grazie alle loro abilità avremo la possibilità di sfruttare al meglio le abilità dei nostri robot, che potranno essere utilizzate nei momenti più topici delle missioni in base anche al terreno. Ed è una cosa, quella di personalizzare i piloti, che via via diventerà sempre più espansa, perché nei giochi successivi arriveremo anche alla possibilità di cambiare pilota ai vari robot, creando anche qui un'ulteriore personalizzazione della nostra squadra. In questo caso c'è il primo passo per migliorare questo sistema.
Stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast. La storia di Super Robot Wars parte con la minaccia dei Divine Crusaders, questi crociati divini capitanati da Bian Zoldark, che è questo mega potenza, insomma, che si forma in questa situazione, e noi dobbiamo sconfiggerla. Sulla base è abbastanza lineare, ma vedrete che poi nelle 26 missioni che compongono il gioco, sono 26 mappe sempre più diverse, e ancora una storia molto lineare qua. Poi dal 3 cominceranno a esserci i path alternativi e i finali diversi, mentre qui abbiamo una storia lineare ma molto interessante.
La svolta che però dà un po' di pepe a questa storia, che è lineare sì, però ha i suoi retroscena, è che la creazione dei Divine Crusaders in realtà è stata fatta per salvare la Terra, perché Zoldark ha questa visione che un domani la Terra verrà attaccata da creature venute dallo spazio, e quindi inventa questa tecnologia e decide di per mettere d'accordo tutti, perché devo conquistare tutto, e quindi conquista tutto il mondo. E allora così lui avrà tutti seguiranno la sua idea, che secondo lui è quella giusta, perché lui è in realtà il salvatore della Terra. Combattiamo contro uno che crede di essere il buono, e sarà nostro compito ribaltare la situazione.
È legale malvagio in termini di Dungeons and Dragons, per la precisione, no?
Sì, esatto, è malvagio ma ha un codice, quindi lui è nel giusto. Per lui la soluzione all'imminente, secondo lui, invasione della Terra è mettere tutti sotto la stessa bandiera, anche con la forza, non è importante.
Il tema delle prime tre missioni è proprio quello del salvataggio. Nella prima missione salveremo lo Zeta Gundam a Belfast, quindi siamo sulla Terra in Europa. Poi ci sposteremo a Madrid a salvare il Getar Q e Jack dalla serie appunto di Getar, e poi arriveremo fino a Dakar in Africa per salvare Lala. Lala è un personaggio un po' secondario ma comunque molto importante, perché è il nostro primo personaggio che può attaccare dalla distanza. Queste missioni ricalcano un po' quello che succede all'inizio di Super Robot Wars 1, in cui creiamo il party in un certo senso con questi robot che nell'uno erano soggiogati da Girgilgun e noi semplicemente li facevamo ritornare dalla nostra parte. Qui alcuni sono rapiti come lo Zeta Gundam, alcuni lavorano per il nemico perché qualcuno è stato rapito e loro devono fare quello che gli viene detto, e quindi non c'è, diciamo, un controllo mentale, non c'è niente di strano da quel punto di vista. Alcuni invece sono anche controllati mentalmente, quindi un po' di profondità in più a quello che succede,
anche perché accentua così l'importanza del collaborare e salvare i nostri amici, i nostri compagni, per creare una forza maggiore di coesione, e dimostra anche la legittima anche la pericolosità dei Divine Crusaders. Loro hanno conquistato il mondo e hanno avuto abbastanza forza da catturare e soggiogare alcuni dei nostri robot. Ci fa capire con delle piccole missioni iniziali quanto sia effettivamente temibile il nemico e l'importanza delle nostre unità.
Proseguiremo il nostro viaggio all'interno dell'Africa fino al Kilimanjaro in 4 missioni successive, sempre più nemici, sempre più difficile anche la quantità di nemici, perché cominciano a presentarsi anche quelli che sono i boss, diciamo, delle varie serie. Abbiamo Char che arriva dalla serie di Gundam, ma anche insomma altri, vediamo alcuni dei dinosauri di Getar Robot che cominciano ad arrivare, quindi sempre mostri un po' più complessi. E qua dal punto di vista gameplay si vede molto qual è l'attenzione al posizionamento delle truppe e ai rinforzi, che è un'aggiunta fastidiosissima che c'era già nel gioco originale, ma qua viene annunciata perché ha senso. Quando arrivano le truppe nemiche non arrivano proprio a caso, però arrivano nel punto più brutto se segui quello che ti dice di fare la mappa, perché le mappe sono appunto con montagne, con laghi, con mari, con fiumi, e diciamo che c'è una via preferenziale. Il consiglio che do sempre io è attenzione, perché probabilmente il gioco sa che stai arrivando in quella posizione e ti metterà in difficoltà.
A suo modo è la maniera in cui il gioco sceneggia storia, perché è come se fossimo in un cartone animato. I nostri eroi che combattono il nemico sembra fatta, ma colpo di scena arrivano i rinforzi alle nostre spalle e quindi ci mettono in una situazione ancora più difficile. Nonostante la tecnologia molto datata del Famicom a questo punto per questo tipo di gioco, un modo per ricreare anche abbastanza però fastidiosamente, perché non te lo aspetti, le situazioni di difficoltà.
Sì, perché soprattutto quelli che sono i Seishin, i nostri poteri speciali che abbiamo di cura, di aumento dell'attacco e di aumento della precisione, che è un'altra delle caratteristiche che abbiamo a disposizione, sono fondamentali, perché molto spesso, anzi nel 100% delle battaglie, siamo in svantaggio numerico e quindi dobbiamo essere noi a utilizzare bene non solo il posizionamento ma questi poteri per poter sconfiggere i primi nemici, perché funziona esattamente come un altro strategico a turni. Quando attacchiamo noi, se non sconfiggiamo il nemico, lui ci può contrattaccare e nel suo turno ci attaccherà prima lui, quindi in realtà noi riceviamo 2 danni prima di fare il nostro secondo danno. Questa è una tattica fondamentale di questi giochi qua, che ti dà la soluzione più facile, cioè quella di concentrare il fuoco nemico per distruggere le unità. Questo però si deve tradurre in numero, quindi non è che puoi lasciare un'unità con 1 di energia, sarebbe uno spreco incredibile di risorse. E quindi insomma è interessante come vengono poste queste situazioni. Se uno utilizza tutti i poteri subito non può ricaricarsi di energia e magari arrivano i rinforzi a quel punto e quindi siamo veramente in difficoltà.
Penso che sia anche voluto il fatto di lanciarti senza sapere cosa succederà quando la missione effettivamente finirà, prima dell'arrivo dei rinforzi o meno, e questa cosa del non sapere se arriveranno rinforzi nemici ci obbliga in un certo senso a usare col contagocce i nostri poteri, perché se noi li avremmo utilizzati come dicevi Ace senza poterli ricaricare ci troveremmo scoperti, ci obbligherà a continuare la missione in svantaggio oppure addirittura di dover perdere e ricominciare da capo con abbastanza fastidio, quindi una specie di trial and error. Ti mette sulle spine, vedete questo piccolo gioco come nonostante tutto riesca a metterti in difficoltà.
A questo punto, dopo esserci anche intrufolato trovati all'interno di un posto, quindi una delle missioni non è neanche sconfiggere l'unità, ma arrivare in una casella, quindi un'altra meccanica un po' diversa, insomma, di quello che è lo scopo della mappa. Arriveremo alla missione dove si presenta il Grandizer, il famosissimo UFO robot che conosciamo tutti quanti, che dalla parte iniziale è contro di noi, ma poi riusciremo a portarlo dalla nostra parte con Duke Fleed, il pilota, o Freed come è scritto in questo gioco, perché giustamente la R e la L in giapponese sono sempre un po' ballerine. E incontreremo anche lo Psycho Gundam, che è un personaggio un po' particolare perché è una terza fazione, che è un'altra introduzione. Ci sono dei personaggi che possiamo pilotare noi, dei nemici ovviamente, e poi abbiamo degli alleati. Lo Psycho Gundam inizialmente si comporta così: è dalla nostra parte, attacca lui i nemici, quindi c'è una intelligenza artificiale che ci va, ma è nostro compito proteggerlo, perché è un'intelligenza artificiale abbastanza arcaica che si butta contro i nemici, e quindi c'è anche un po' una missione di scorta con Psycho Gundam. Quindi il nostro party comincia a diventare sempre più esteso. Bello anche il metodo di reclutamento delle unità, che non ho parlato prima. Se avete presente quello di Fire Emblem, bisogna avvicinare un determinato personaggio per parlare con l'unità avversaria una o più volte, anche in alcuni casi speciali, per poterlo fare arrivare dalla nostra parte. Questo però ha senso, perché se conosci bene la serie sai che devi parlare con quel personaggio o con quell'altro, perché sono collegati. Quindi il Getter Q devi andare col Getter 1 a parlarci per poterlo portare dalla tua parte. Questo è bello perché premia chi conosce un po' le serie.
Ma può essere un'arma a doppio taglio per quelli che magari non conoscono la lore di queste serie, perché se noi non faremo questo determinato atto di parlare, di convincimento col carisma, perderemo l'unità, quindi non la salveremo, non la faremo passare dalla nostra parte, dovremo distruggerla, e quindi non farà più parte, non avremo la possibilità di aggiungerla al nostro esercito, alla nostra squadra, perdendo anche delle unità molto preziose.
Nonostante questo, avendo accumulato tantissime unità dalla nostra parte, alla fine, anche se le prendiamo tutte, arriverà una missione in cui incontreremo il Valsion. Il Valsion è il robottone di Bian Zoldark, un robot creato apposta per questo gioco, quindi anche questo è Original Generation, così come il cattivo stesso, che non è di nessuna serie, e che è enorme, è grossissimo e ci fa malissimo. Bisogna stare super attenti in questa missione, perché la prima volta che l'ho giocato mi è spawnato proprio dentro il gruppo e quindi mi ha disintegrato un paio di unità. Per fortuna non c'è il permadeath in questo caso, ma c'è comunque un sistema di recupero dell'unità, quindi se ci viene distrutto un nostro robot, dopo dobbiamo pagare per farlo ritornare nel roster. Ci sono dei soldi che si possono accumulare e spendere anche nei negozi, che sono ancora abbastanza primitivi, siamo comunque su Famicom, quindi diciamo che c'è stata data molta più attenzione alla storia e al gameplay, mentre è stato tenuto il negozio ancora abbastanza secondario. Però insomma c'è un sistema di valuta che viene utilizzato per recuperare le unità. Questo Valsion ci costringerà a scappare proprio dalla Terra, dal pianeta, perché andremo nello spazio.
Quindi adesso la mappa non è più terrestre, ma siamo nello spazio aperto e dovremmo farci largo e coprire le nostre tracce per scacciare i Divine Crusaders, però che ci hanno costretto a lasciare la nostra base, le nostre basi sulla Terra, ci porteranno a crearne una nuova nello spazio. Cosa curiosa è che la base che verrà creata sarà a forma di caramella particolare, la caramella Compei, e infatti una delle protagoniste della nostra squadra farà proprio la battuta, sembra proprio quel tipo di caramella, perché non la chiamiamo proprio così, e quindi creeremo la base di Compei Island.
Sì, un'altra citazione che mi piace è come si comporta Boss, perché Boss Robot non può andare nello spazio, e quindi noi prendiamo i pezzi per poter costruire l'astronave per andare nello spazio in alcune missioni, e Boss a un certo punto si sacrifica, in un certo senso, come fa sempre poi nella serie, per dire ok, io mi sono sacrificato, tanto non potevo venire sullo spazio, e quindi andateci voi. Bellissima secondo me come momento di personalità del pilota, cosa graditissima al fatto che abbiano aggiunto i piloti con le loro personalità. Dopo che avremo creato questa base nello spazio, facciamo un'altra serie di missioni, altre tre missioni, in cui faremo il nostro contrattacco. Le missioni nello spazio, tra l'altro, sono su mappe molto aperte, che non hanno montagne, non hanno nessuna tipologia di terreno che ci dia differenza, ci sono solo qualche asteroide che dà qualche vantaggio, ma in realtà qua la tattica è tutta quanta basata sui nostri poteri più che sul posizionamento delle truppe. Ma a questo punto faremo le battaglie forse più difficili del gioco, che sono quelle sul lato oscuro della luna, dove c'è la base dei nemici, la base dei Divine Crusaders, una delle basi fondamentali dei Divine Crusaders.
Quindi un po' come le teorie complottiste che vedono i nazisti nazisti fuggire dopo la seconda guerra mondiale per creare la base nel lato oscuro della luna, riusciremo poi a sconfiggerli e ritorneremo sulla Terra con nuove forze, però non prima di aver sistemato una piccola storyline all'interno del gioco, perché avremo incontrato in diverse missioni questo personaggio particolare che si chiama Scirocco, che è un po' l'osservatore di turno, è un po' il bel tenebroso che non sa se stare da una parte o dall'altra e vede un attimo l'opportunità a sua disposizione per poi scoprire le sue carte in queste missioni, dove si alleerà con i Divine Crusaders e quindi dovremo sconfiggerlo a nostra volta eliminando anche la sua minaccia.
Qui è anche una sorta di vendetta, perché Scirocco è il cattivo principale di Zeta Gundam, che è il primo robot che abbiamo salvato, e così nelle ultime missioni abbiamo 3 missioni finali in cui andiamo sempre più verso i boss giganti. Nella 24esima missione abbiamo un'apparizione di Girgirgon, che in questo caso si chiama Giru Girugan, e nella sua versione anche Mecha Giru Girugan, che è una citazione di Godzilla grande come una casa, che è il boss finale dell'1, il boss finale di Super Robot Wars 1, che qua in realtà viene utilizzato come se fosse un animale da compagnia dei Divine Crusaders, un mostro da rilasciare che ha anche poteri di controllo verso le unità nostre, e quindi ce le rivolta contro nel corso della missione. Molto bello come combattimento, ma è una citazione insomma a come finisce. Ma non è l'ultima missione, è la terz'ultima missione, quindi vuol dire che bisogna andare ancora più in là. Nella missione successiva andremo contro Carozzo, o Iron Mask, conosciuto nella versione insomma che conosciamo tutti, di Gundam F91. L'F91, che è uno dei personaggi che io preferisco perché mi hanno dato una soddisfazione grandissima sia in Super Robot Wars 1 che nel 2, quindi ci sono un po' affezionato da quel punto di vista, nonostante preferisca Getter, preferisca Mazinga, ma l'F91 c'ha un posto un po' di rilievo nel mio cuore, per poi arrivare alla missione finale in cui andremo a riaffrontare il Valsion, questa volta con abbastanza esperienza, perché non abbiamo parlato, ma è un tattico ma è anche un RPG, quindi i nostri personaggi man mano che sconfiggono i nemici fanno esperienza, fanno livelli, non possiamo scegliere niente delle caratteristiche, ma sicuramente diventano molto più forti.
Con i nostri nuovi poteri e le nostre nuove forze in massa riusciremo a fare quello che non eravamo riusciti a fare precedentemente, ovvero sconfiggere il Valsion, sconfiggere i Divine Crusader e fermare le mire di Bian Zoldark, che però nei suoi ultimi attimi lascerà un presagio, un anatema oscuro, dove dirà che nonostante lui abbia perso non è una vera vittoria, perché la sua visione è ancora valida, lui è convinto che ci sarà un'invasione, quindi un'altra guerra futura, e quindi lascia un po' il gioco con un cliffhanger, con un finale aperto, che ovviamente fa riferimento al prossimo gioco che sarà Super Robot Wars 3,
con il debutto su Super Nintendo. È un passaggio che è molto simile a quello che c'è stato tra l'1 e il 2 in termini di complessità, in termini di aumento delle caratteristiche, di tatticità anche del gioco, e soprattutto a livello di storia è molto più complesso, ma sarà oggetto di un'altra puntata. Questo era Super Robot Wars 2, un gioco che è stato possibile grazie all'altro episodio di Super Robot Wars, a cui voglio dare 7.5. Io quel momento lì me lo ricordo perché è veramente figo, e questo mezzo punto in più rispetto a quello che ho dato a Super Robot Wars è proprio questo, il pepe e un po' lo storytelling che viene messo all'interno del gioco, che mi piace. È un modo di affezionarsi di più alle proprie unità, è un modo di, pensate, una partita a scacchi però in cui dai il nome a ciascuno delle tue dei tuoi pedoni e dei tuoi pezzi, dà molta più personalità, racconta una storia diversa, quindi dal punto di vista della rigiocabilità le missioni sono sempre quelle, ma il modo in cui affronti la missione è sempre diversa. C'è anche una corsa anche a fare gli achievement, diciamo, te li puoi dare da solo, sbloccare tutte le unità, non perderne mai una, finire in meno turni possibili. Ci sono delle missioni in cui sono, devi arrivare in un posto in un tot di turni, quindi c'è un po' di fretta anche in alcune missioni, e l'ho trovato molto molto bello. E si vede come Winkysoft, ma soprattutto Banpress in questo caso, stia cercando di formare un franchise che diventerà veramente una cosa gigantesca nel giro di poco tempo, soprattutto in Giappone, ma poi ad un certo punto comincerà a espandersi anche fuori dal Giappone pubblicando su plurime console. Secondo me anche Super Robot Wars per l'enciclopedia dei videogiochi è importante per capire un po' l'evoluzione che c'è all'interno delle console. Siamo partiti da Game Boy, adesso siamo sul Famicom, nel prossimo capitolo saremo su Super Nintendo, e però se pensate ai Super Robot Wars sono usciti praticamente ovunque, su Switch, PlayStation, su Xbox, su tutte quante le console portatili, su Game Boy Advance, sul DS, veramente è ovunque questo gioco, si presta alla cosa, e ciascuno di queste piattaforme ha un qualcosina di diverso che lo rende unico, e secondo me è un modo per imparare meglio a conoscere le console, ecco questo. E secondo te, Yuga, che voto merita?
Secondo me merita 8 tuoni spaziali di Goldrake su 10. Questo è lo stesso voto che ho dato anche al primo episodio, perché nonostante porti sì delle novità e sia effettivamente il primo episodio canonico, lo valuto allo stesso livello del primo, perché è dal terzo che ci sono le novità più succose, però è indubbiamente un gran giocone, quindi gli do comunque un voto alto, perché come dicevi l'introduzione di quella che è la lore ufficiale del franchise con le prime storie e anche il finale aperto appunto per i giochi successivi è la chicca vera e propria di questo gioco. L'introduzione delle missioni diverse dal distruggi tutto e i poteri ai piloti è una caratteristica positiva che però manca ancora di essere espansa a dovere come saranno i giochi successivi. Sono d'accordo sul fatto che sia generazionale in base alla console in cui si trova, ed è anche il punto di partenza che sono contento che abbiano tenuto duro, ecco, per fare questi giochi, perché sì, è rimasto per tanto tempo in Giappone, ma con l'accessibilità al materiale, agli anime, alla fanbase che si è esponenzialmente allargata negli ultimi anni, nell'ultima decade, ha permesso anche di aumentare la portata di questo gioco, e quindi per questo è stato esportato su più console anche moderne. Ovviamente è un gioco che ha praticamente una riserva infinita di robot, perché ogni cartone nuovo, ogni nuovo franchise può venire inserito all'interno di Super Robot Wars, e quindi è una serie praticamente immortale se ci pensiamo. Ottimo questo secondo capitolo che dà il via a tutto questo, ma le vere chicche secondo me le vedremo dai titoli successivi, quindi non vario il mio voto dal gioco precedente. Questo episodio è tutto, noi vi ringraziamo per l'ascolto e vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi con il vostro feedback sull'episodio e anche sull'enciclopedia dei videogiochi come progetto, e potete farlo lasciandoci una recensione su Apple Podcast, così ci dà l'opportunità di sapere cosa ne pensate, cosa può essere migliorato, le cose che invece sui cui puntare maggiormente, quindi ci fa molto piacere avere sempre le vostre impressioni, i vostri voti, le vostre recensioni.
E E se volete parlare direttamente con noi e con tante altre persone, c'è il gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, un gruppo strapieno di appassionati di tutte le età che partecipa ogni martedì al Guessing Tuesday per indovinare la puntata successiva, che secondo me è fighissima sta cosa, è stata inventata da voi e noi abbiamo preso la palla al balzo per farla diventare una caratteristica fondamentale di quel gruppo. È molto bello perché unisce tanti giocatori diversi con tanti gusti diversi e con tantissima voglia di parlare di videogiochi, quindi veramente veramente figo, venite a fare un salto e a conoscere tutti quanti.
Noi come sempre ci riascoltiamo alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Ba 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 ba